Saluto tutti, grazie di essere qui. Questo seminario è il terzo seminario del ciclo che facciamo ogni anno, che è il corpo e la polis, e in particolare questo siamo molto contenti perché finalmente una generazione diversa anche dalla nostra degli anni 70, le conduttrici, ringrazio soprattutto Alessandra Ghimenti, che fa parte della Libera Università delle Donne, che ha organizzato questo incontro, e ringrazio le altre coordinatrici che sono Chiara Scola e Giorgia Vessoli, così?
Chiara
e Giorgia Vessoli. E, vabbè, lascio poi la parola a Alessandra Ghimenti. Io dico solo, sono molto contenta di questo incontro, perché forse riesce a sfatare un po' di quelli che giustamente Alessandra dice, dei preconcetti, dei pregiudizi. Pregiudizi li abbiamo subiti, li abbiamo purtroppo dovuti sopportare, e ancora ne sopportiamo molti per quanto riguarda la generazione degli anni 70, nel senso che o ci danno per defunte o ci danno per silenziose, e richiamate in campo solo quando serve. Sappiamo che la cultura femminista, se ha potuto, come dire, essere così poco conosciuta, com'è di fatto poco conosciuta, è perché c'è stata una messa sotto silenzio pesantissima da parte dei media, da parte della classe, della classe politica, da parte anche della cultura alta e bassa. Quindi è stato veramente il percorso, nel nostro paese c'è stata una forte ostilità, no? Ostacoli e ostilità nei confronti del femminismo. E questo è anche una delle ragioni per cui le donne di altre generazioni hanno avuto poche occasioni per sapere, per conoscere il patrimonio di cultura che il femminismo ha prodotto. Giustamente però Alessandra dice c'è un preconcetto anche sulle generazioni venute dopo, si pensa sempre che o non ci sono, o si occupano di altro, o non conoscono, questo un po' è vero, non conoscono la cultura femminista, ma neanche hanno, come dire, passione, impegno culturale, politico, insomma sono molti pregiudizi anche su questo. Quindi io spero che questo incontro faccia giustizia un po' alle ragazze di ieri e di oggi. E quindi lascio la parola a Alessandra Ghimenti, che introduce. Come sempre c'è una parte di, non sono relazioni, sono dei momenti introduttivi, delle riflessioni introduttive da parte delle coordinatrici, poi discutiamo insieme come facciamo di solito.
Allora, buonasera a tutti, io sono Alessandra Ghimenti, forse con qualcuno ci conosciamo già, spero di essere all'altezza del seminario. Io comincio parlandovi di me, diciamo così. Sono io che ho scritto quel pezzettino piccolo che faceva da introduzione a questo seminario. Avevo bisogno di dirlo perché molto spesso mi sento un po' vittima di qualche pregiudizio. Vi racconto un po' la mia storia perché mi piace parlare, cioè cominciare a introdurre in questo modo. Io sono nata nel 1981, quindi gli anni 70 non li ho mai vissuti, e nel posto in cui vivevo non sono nemmeno arrivati, cioè sono arrivati come il suono che arriva dentro un acquario, non c'era un sentore preciso, non c'era un modo di riunione, una rivendicazione femminile. Io vengo dalla provincia toscana. Ho una conoscenza, io mi considero molto un ignorante verso tutto quello che sono gli anni 70, nel senso che ho una conoscenza sommaria di tutti quelli che sono stati i testi base, di tutti quelli che sono stati di quella che è stata quella lotta, appunto perché vengo da un posto, diciamo, dimenticato in questo senso. Le notizie che mi sono arrivate frequentando Milano, frequentando voi, frequentando i vostri racconti e cominciando a erodirmi in questa maniera da quando sono arrivata qui. Appunto, vi dicevo, nella mia zona è come quasi se il femminismo non fosse mai arrivato. Diciamo che seppure negli anni 70 io ho trovato dei documenti che portavano notizie di questo, che c'è, in cui si trovava una lotta contro, per esempio, degli stereotipi contro quello che era la condizione femminile, nel tempo, negli anni 80, è come se si fosse in qualche modo spento. Io mi sono sempre trovata senza dei modelli nel mio contesto, in questo senso. Non c'era un associazionismo, non c'era un punto di vista critico verso quello che era la condizione femminile. Per me era, io non dovevo sottostare al volere maschile, era un torto la mia insubordinazione a quel prototipo di famiglia, a quel prototipo di società, in cui il mio volere era sempre subordinato, sia come figlia nel presente, sia come moglie eventuale nel futuro. Tutto questo ve lo dico, non è che io sono vissuta ovviamente negli anni 50, io vi sto parlando degli anni 80, degli anni 90, fino alla fine degli anni 90. Mi veniva sempre ripetuto che i maschi contavano di più, che sono dispensati dai lavori domestici, che le loro volontà in famiglia devono contare più delle mie. E quando io rivendicavo i miei diritti, comunque era una mosca bianca che non aveva alcun punto di riferimento né nelle coetanee né in quelle che c'erano prima di me. Le riunioni da me per le donne sono generalmente le rappresentanti, cioè quando si presentano le pentole o tipo la parrocchia, che ha monopolizzato, diciamo, un po' l'associazionismo. Tempo fa mi è venuto da riflettere su questi argomenti perché lei mi ha mandato una scrittura sua sull'Erbavoglio, mi pare, quell'articolo sulla scuola, in cui parlava di un altro tipo di educazione, un altro tipo di approccio alla scuola. Mi ha fatto molto riflettere perché era completamente agli antipodi da quello che io avevo vissuto fino a quel momento, e io ho fatto il liceo negli anni 90, cioè dal 96 al 2000. Lei parlava di un'attenzione al corpo, di un reintegro del corpo dentro la scuola, di un'educazione diversa, di una partecipazione diversa, di fare entrare quello che eravamo noi come corpo anche dentro un'istituzione della scuola, anche dentro la materia. Ecco, pensate che io alle medie a noi non ci hanno fatto fare educazione sessuale perché la professoressa si rifiutava di farla, e quando al liceo, noi eravamo in una classe interamente femminile, la professoressa, che era una delle poche persone illuminate, ci venne a dire che ci venne a parlare del ginecologo. Noi 26 femmine, nessuna di noi a 17 anni era ancora mai stata dal ginecologa, dal ginecologo, e considerava il proprio corpo ancora una materia peccaminosa che quasi non spettava a noi. Cioè, per me il corpo è sempre stato posto in una zona buia, in una zona indefinibile, in cui comunque non mi era lecito entrare. E questo, tutto sommato, io vi sto parlando della fine degli anni 90, fino adesso non è che sia poi tanto cambiato, sempre io parlo nel mio contesto. A fronte di questo, mentre il mio corpo, cioè quello che tocco, quello che curo, quello che si ammala, quello a cui posso dar piacere, non entra nella società, non entra neanche in me stessa, nella mia testa, a fronte di tutto, che in fondo il corpo è ciò che mi definisce in quanto persona, in quanto me, in quanto Alessandra, benché questa sia una zona oscura e indefinita che non conosco molto bene, che non è bene conoscere, dall'altra parte c'è il corpo della donna, che in questi anni soprattutto è un'idea molto, che io conosco molto bene, che mi viene sponsorizzata su tutti i media, è un corpo di una donna che è un'idea platonica quasi di corpo deviato, che non corrisponde a me, che non corrisponde alle mie pulsioni, ma che io ho bene in testa, talmente bene che satura tutta la mia percezione di me, è quasi come se lo conoscessi più del mio, è quasi come se io sapessi come deve essere il mio corpo, ma non come è veramente. Questo ve lo dico in termini introduttivi per porvi, diciamo, un punto di vista su una parte di quelle generazioni giovani di cui si parla, e perché mi preme puntare l'attenzione su questo, perché alla fine quando io sono arrivata a Milano per me è stata una liberazione totale, però ci tengo sempre a puntare l'attenzione su questo, perché secondo me Milano è anche un po' un'isola felice. Fuori da Milano le cose sono molto diverse, e secondo me c'è bisogno tanto di prenderne coscienza. Oltre a questo, le mie, diciamo, rivendicazioni, tutto quello che mi premeva a me in quanto donna e che mi ha fatto riscoprire anche femminista e che mi ha fatto riscoprire poi il femminismo, è anche tutto il discorso sulla femminilità, nel senso che io ho cominciato a lavorare sugli stereotipi di genere e mi sono resa conto che la femminilità era un insieme di attributi, di concrezioni, di concetti appiccicati dalla tradizione che non rispondevano, che non rispondono alla mia idea di donna, quasi come se la femminilità, più vado avanti su questo lavoro con gli stereotipi, più mi rendo conto che forse la categoria femminile e maschile sono categorie vuote di senso, perché non so più cosa metterci dentro, e soprattutto femminile non è la stessa cosa di donna. E mi sforzo sempre più di svuotare di tutto quello che, con cui è stato riempito finora la categoria femminile e di trovare invece un senso altro che corrisponda a me, è questo soprattutto che faccio nel mio percorso. Un altro argomento di cui parleremo oggi è, che inevitabilmente verrà fuori, è internet. So che anche questo, come mezzo, spesso mi trovo a difenderlo perché viene un po' demonizzato. Io sono arrivata qui dentro, cioè proprio alla LUD, grazie a internet. Ho conosciuto tante delle persone che stanno qui dentro, ho conosciuto l'Unione Femminile, ho conosciuto tante, anche Giorgia tra l'altro, delle persone che stanno qui grazie ad internet. Internet per me è un mezzo e come tale non ha un valore né negativo né positivo, è l'uso poi che se ne fa che cambia. È vero che la percezione di internet ti fa percepire le relazioni in maniera completamente diversa, se da una parte ti dà tantissime relazioni in un momento, dall'altro sono tutte relazioni superficiali a cui spesso non fa seguito niente, e così spesso anche degli eventi che vengono pubblicizzati e creati e diffusi tramite internet. Tuttavia io credo che internet sia il primo passo che possa fare da ponte per arrivare a qualcun altro, così come è stato per me, per portarmi fino a qui, per portarmi ancora più avanti. Non credo che gli vada dato un valore negativo, perché appunto le relazioni poi si sviluppano con tutto ciò che ne segue. E l'ultimo argomento di cui parlo è che appunto non mi piace separare le generazioni degli anni 70 e le generazioni successive, non mi piace che ci sia un noi e un loro. A Pestum si è detto spesso, è stato detto che siamo tutte presenti, sono tutte contemporanee. Tutte parte di questo presente e che insieme possiamo lavorare. Credo che appunto questo sia di fondamentale importanza, non contrapporsi fra un noi e loro, ma sentirsi sempre tutte unite e vedere vicendevolmente quanto c'è ancora da fare, quanto è stato fatto, apprendere le une dalle altre e avere entrambe la curiosità di imparare linguaggi nuovi. Lea prima diceva, spesso le generazioni nuove non si pensa che siano addormentate, che siano sopite, che non facciano niente. Io credo che soprattutto abbiano dei modi e dei linguaggi molto differenti. E poi ne parleremo più diffusamente dopo, e che questo sia forse un po' il divario, e seppure bisogna aggiornarsi su certe cose, credo che insieme si possa veramente andare avanti, mi pare di ecco. Poi ovviamente ci sono anche problematiche che forse prima non c'erano, che sono messe in campo nuove, per esempio la problematica del lavoro. Spesso, e questa è l'ultima cosa che dirò, viene detto che le generazioni nuove sono individualiste. Bisogna sempre contestualizzare, secondo me. È vero che forse c'è un individualismo più diffuso, è vero anche che c'è una condizione lavorativa che ti porta a questo individualismo e che non ti fa fare massa, che non ti fa legare l'una con l'altra. Basta, ho finito la mia introduzione e lascio la parola a Giorgio.
Buon pomeriggio a tutte, io sono Chiara, ho 26 anni e oggi sono stata invitata qui come rappresentante di una generazione. Anch'io come Alessandra vorrei Vorrei portare oggi qui un frammento della mia storia, della mia vita, perché penso che ci sia molto bisogno per il femminismo di raccontare delle storie che parlano proprio di noi donne reali, vere. E quindi vi vorrei raccontare un episodio che risale al periodo in cui io frequentavo la scuola media. A quel tempo io ero, diciamo, una ragazzina carina che tra le mie compagne è stata la prima a svilupparsi e posso dire che piacevo parecchio ai ragazzi. A me piaceva mettermi in relazione con l'altro sesso, mi piaceva essere vista, avere attenzioni, essere desiderata e comunque rapportarmi con i maschi per quanto fossi ancora piccola. E questo non era ben visto da parte delle mie coetanee e c'è stato, diciamo, un certo accanimento nei miei confronti. Un giorno io sono andata a scuola, all'intervallo ho aperto il giornalino che pubblicavano e sono andata alla pagina degli annunci, perché c'era questa possibilità da noi di pubblicare degli annunci, delle dediche, delle frasi per chiunque. Io apro la pagina degli annunci e vedo che c'è quel giorno proprio un annuncio per me, una cosa rivolta a me. E parliamo di un giornalino che leggevano tutti, anche gli insegnanti, anche il corpo insegnanti. Un messaggio anonimo, che quindi io non ho mai saputo chi è stato a scrivere, che diceva questo: smettila di fare la troia. Io avevo 12 anni e io da quel giorno ho iniziato a maturare un sentimento e dei pensieri che mi portano oggi a dire, a riconoscermi come femminista. Non mi vergogno ad usare questa parola, anzi ne sono orgogliosa. Sono orgogliosa di quello che ha fatto la generazione che mi ha preceduto, di quello che ha fatto il movimento e di quelle che sono state le conquiste, che per me sono proprio un tesoro e che io non dimentico e anzi nel mio piccolo cerco di portare avanti e di ricordare sempre. Appunto, infatti, come ha detto prima Alessandra, penso che ci sia bisogno di una relazione tra generazioni, di mettere in rete quelle che sono le nostre idee e quindi di non separare le due cose. Noi siamo quelle che sono venute dopo, agiamo in modo diverso, siamo diverse, ma c'è un filo conduttore, c'è qualcosa che ci tiene unite. Io negli anni poi ho deciso di studiare la pedagogia, perché penso che l'educazione sia proprio uno strumento potente per cambiare il mondo e penso che parta tutto da lì. Io penso che i bambini abbiano bisogno di essere educati al genere, alle differenze che ci contraddistinguono e al rapporto, un rapporto sano tra i sessi. Mi sto specializzando in consulenza pedagogica e quindi il mio sogno è quello di poter fare la consulente e lavorare con i professionisti dell'educazione, quindi con la categoria insegnanti, ma anche con gli operatori sociali, con tutti coloro che hanno a che fare con l'educazione dell'altro e in un'ottica di genere. Questo è un po' il mio sogno. Io attualmente lavoro da anni come educatrice scolastica e faccio l'assistenza domiciliare a minori che vivono nel disagio sociale. Io voglio dire questo: noi giovani appunto operiamo in molti modi. Io ho deciso di farlo, quindi di combattere la mia battaglia attraverso il mio lavoro. Ma non è l'unica strada, sicuramente ce ne sono altre. Noi giovani utilizziamo anche molto i social network, che penso che tutte conoscerete. Facebook in primis è comunque uno strumento fondamentale che veicola dei messaggi anche importanti per noi. Io cerco di trasmettere con un po' il mio pensiero pensiero, quelli che sono i miei valori e i miei pensieri attraverso anche questo social network. Però voglio dire una cosa importante per me. Penso che sia fondamentale una modalità comunicativa che voglia guardare a quello che è il mondo che noi sogniamo, che desideriamo, a quello che vorremmo che fosse, più che puntare su quello che non funziona, perché quello che non funziona è ben chiaro a tutti, anche a chi in modo subdolo cerca di nasconderlo. La donna vive ancora in una condizione materiale difficile, di disagio. Quindi io penso che ci sia bisogno di lavorare, di mettere in circolo le nostre idee, la nostra energia e di essere propositive. E quindi lavoriamo appunto su questo, perché noi giovani ci troviamo a dover vivere una condizione esistenziale che è quella della precarietà. Noi ci dobbiamo fare i conti tutti i giorni con la precarietà e io, parlo in prima persona, sono stanca di sentir parlare di crisi, di sentir parlare di questo, perché va un po' a farmi morire ogni giorno, va un po' a distruggere quello che è quelli che sono i miei sogni per il futuro. Quindi io chiedo oggi di cercare di tenere aperta la porta dei sogni, perché per noi è veramente importante farlo. Grazie.
Ciao, sono Giorgia. Sono contenta di aver parlato dopo Chiara. Perché Chiara mi ha dato lo spunto per parlare della mia adolescenza, che io penso di aver rimosso da tanto tempo invece. Forse era destino che tu dicessi quella cosa, perché finalmente voglio dire una cosa che non ho mai detto. Fatto bene a dirmelo. Io sono una consulente di comunicazione, mi occupo di comunicazione da tanti anni e sono anche una blogger e sono specializzata nella comunicazione di genere, quindi attenzione alla comunicazione di genere, una comunicazione senza stereotipi, mi batto tantissimo, no? Su questo faccio tante campagne, tante battaglie, però non ho mai riflettuto sul perché io l'ho fatto, nel senso, che cosa dentro di me è scattato. Sì, lo so, nel senso so che sono venuta a conoscenza di questo problema, ho capito che era un problema, ho capito che nessuno se ne stava preoccupando, che mancavano anche, no, delle professionalità, un attivismo su questo, proprio sulla comunicazione. Però se io devo andare indietro nei miei anni, nella mia esperienza, penso che tutto sia nato anche a me nella prima adolescenza o forse nella fase delle medie, un po' più avanti di te. Quando mi ricordo che mia madre mi disse, dopo la quinta elementare, prima della prima media, mi disse: mi raccomando, adesso che vai alle medie, non far vedere che vai con tutti i ragazzi, cerca di tenere un atteggiamento consono, non farti dire questo. Quindi io già preventivamente probabilmente ho evitato l'episodio di bullismo, perché, ma non perché volessi o perché fossi circondata da gente illuminata, ma perché sono stata, credo, fin da subito messa al mio posto. Non far vedere subito, no? Mantiene una certa un certo rigore, come ti vesti, un baciare, sta attenta. Quando è arrivato lo sviluppo è stata una tragedia, nel senso che poi anche io mi sono sviluppata prima delle mie amiche, e questo è stato orribile, perché vedersi già un seno importante a 12 anni, a 13 anni con te, quando le tue amiche ancora sono lì che sono sviluppate, è stato forte come impatto, e questo mi ha procurato un disagio che poi negli anni ha portato a un rifiuto del corpo, che poi è sfociato in malattie alimentari che sono durate tra l'altro anche diversi anni. Quindi non so se sia derivato poi il mio impegno su questo, ma sicuramente qualcosa è scattato anche dal fatto che noi, nonostante siamo una generazione che comunque ha vissuto ed è nata dopo la liberazione sessuale, in realtà siamo castratissime, lo siamo ancora adesso. Ad Adesso per certi versi c'è un altro tipo di problema, nel senso che il problema è che siamo talmente le ragazzine di adesso, io poi ho anche una figlia, quindi capisco, vedo quello che vedono loro, le sue amiche, i cartoni, i videogame, i giochi. Invece ora c'è una ipersessualizzazione molto forte, no? Però è schizofrenica, perché questa ipersessualizzazione è avvenuta con un'entroterra culturale che è ancora uguale a quando ero ragazzina io. Cioè, un'ipersessualizzazione che è avvenuta in un momento in cui le ragazze ancora non hanno veramente imparato cosa significa avere un corpo e poterne disporre a proprio piacimento senza il pregiudizio degli altri. Questo crea una serie di problemi che si aggiungono a quelli della mia generazione, più che si tolgono. È molto complesso. Il problema di fondo resta che secondo me non c'è una cultura, un'educazione, per riallacciarmi a quello che dicevi tu, al corpo. Siamo molto mentalizzate, abbiamo una grande educazione mentale, oggi il 60% delle laureate è donna, quindi raggiungiamo anche obiettivi mentali, cognitivi maggiori rispetto agli uomini, però un'educazione al corpo, a riappropriarci della nostra, anche della superiorità del corpo, no? Il corpo è importante tanto quanto la mente, non di meno, non esiste, ed ecco la difficoltà dell'educazione sessuale. Io ho amiche che hanno difficoltà ancora oggi, non soltanto ai tempi tuoi, Alessandra, di quando eri piccola te, a introdurre l'educazione sessuale nelle scuole, che insomma nel 2013 sembra quasi no una barzelletta. Però sì, quindi mi premeva dire che ci sono ancora tanti problemi. I problemi non sono cambiati nella nostra generazione, io li ho vissuti da ragazzina, adesso li vivo da neomamma nei confronti di mia figlia. Di mia figlia che il primo giorno di scuola è stata fin da subito discriminata perché aveva la cartella di Spider-Man e non aveva la cartella di Hello Kitty o di Barbie o di un'altra cosa che non fosse da maschio. E io su questa cosa siamo andati avanti mesi a porci, a combattere e a far vivere a mia figlia la serenità di avere una cartella che comunque le piaceva. Notare che siamo andati avanti tipo 2 o 3 mesi con questa storia, nell'assoluta indifferenza degli insegnanti che non si rendevano neanche conto del problema. Ora, pensare che nel 2013 una bambina non sia libera di avere una cartella di Spider-Man è veramente inquietante. Cioè, ti viene anche da chiedere, Capri, ma dopo tutte le conquiste che abbiamo fatto, però nella vita di tutti i giorni, quanti problemi che abbiamo ancora. Ecco perché forse mi sono tanto specializzata sulla comunicazione, sugli stereotipi di genere, perché sono le gabbie mentali con cui noi nasciamo e che ci portiamo appresso da generazione a generazione e che anche i genitori più illuminati, purtroppo lo devo dire, non sono in grado di vedere, di immaginarsi, non sono in grado di capire che educare un bambino solo e semplicemente con i supereroi, con Ben 10, con i videogame, non è il massimo, perché li stiamo già castrando. Questa cosa non se ne rende conto nessuno, ed è fin da piccoli che si gettano le basi del sessismo. Capite? Quindi ecco perché io penso che sia veramente fondamentale, ed ecco perché è così difficile oggi parlare di femminismo. Oggi è difficile parlare. Oggi se io vado a dire in una classe, perché faccio anche formazione, educazione ai media, l'ho fatto anche recentemente, a volte con i ragazzi, a volte con i formatori, se io oggi vado a dire che sono una femminista, alzo un muro subito della platea che è molto forte. Perché? Perché la gente normale è abituata, te l'ha detto bene Lea Melande, c'è stata una campagna di comunicazione contro la parola femminismo molto forte, che ha lasciato nelle persone l'idea che essere femminista è qualcosa di anacronistico o di eccessivo. Non si capisce bene cosa sia questo eccesso, però una cosa che disturba, no? Ecco perché, che stride, che forse non viene visto come qualcosa di estremistico, no? Così come c'è stata una campagna di secondo me di denigrazione anche del termine comunista, per esempio, no? Quando si dice tu sei una comunista e femminista, eterorista e femminista, cioè c'è tutta questa era di termini, no? Che è stata secondo me anche sapientemente è cambiato il significato. Ecco perché oggi occuparsi di comunicazione secondo me significa fare grandissima educazione e comunicazione, il vero attivismo, perché oggi viviamo in una società talmente mediatica ora anche mediatica e digitale, che la realtà esiste praticamente solo quella mediata, quella che ci riferiscono i media, siano essi digitali o meno. La nostra realtà di tutti i giorni è sempre meno importante, soprattutto per i ragazzi, le nuove generazioni che invece vivono questa realtà definita realtà aumentata, cioè io vado in un posto, uso il mio cellulare, di quel posto sto vita, morte, miracoli, so anche cose che non sanno le persone che vedono fisicamente dove sto, perché io ho accesso in quel momento a tutta una serie di informazioni che le generazioni non avevano prima, però sono tutte informazioni mediatiche, no? Quindi se oggi la realtà è costruita mediaticamente, noi non possiamo non intervenire mediaticamente, non possiamo non occuparci dei messaggi che arrivano alle persone, soprattutto ai ragazzi, e non possiamo non batterci affinché questi messaggi siano anche dei messaggi educativi o comunque plurali. Si è parlato di rete, io uso tantissimo la rete. È vero che la rete ha dei pro e contro, io sono la prima a dirlo, però la rete è anche quello che ci permette di entrare in comunicazione con una grandissima quantità di persone in poco tempo a costi zero, perché prima potevano arrivare tante persone solo le persone che avevano tanti soldi, cioè si passava alla televisione. Ora invece, se tu sei, diciamo, abbastanza brava, puoi arrivare a una grande quantità di persone avendo solo un accesso alla rete. Questo ha un che di democratico che prima non c'era. Non è più così in questi ultimi anni, devo anche dire che sempre di più le major, le grandi case, le grandi compagnie stanno di nuovo monopolizzando anche l'informazione in rete, però comunque qualcosa di democratico resta. Per esempio, e chiudo facendo solo questo esempio, delle tantissime campagne che noi abbiamo fatto in rete contro il sessismo, è stata l'ultima invece la campagna a favore della 194, che si chiama Save 194. Questa campagna l'abbiamo lanciata qualche mese fa io e altre 4 blogger, quindi è partita da fisicamente 5 persone, ed è nata in un momento in cui la consulta doveva decidere sulla legittimità o meno della 194. Ora noi sappiamo che è un periodo in cui la 194 viene continuamente, costantemente attaccata. Ci sembrava assurdo che i media non parlassero di questo problema, ma come? Addirittura viene mandata la consulta, cioè addirittura siamo qua a parlare di nuovo di legittimazione 194, ci sembrava un passo indietro incredibile. Come fare per fare in modo che l'opinione pubblica, che i media parlassero di questo problema? Ci siamo inventati questa campagna via internet, abbiamo scritto un post, che sarebbe un articolo, uguale, tutte e 5 l'abbiamo postato, tutte e 5 l'abbiamo condiviso sulla nostra community spiegando quello che stava succedendo, perché oggi la 194 bisogna salvarla e applicarla, l'abbiamo spiegato con i dati nel modo più oggettivo possibile, dati e numeri alla mano, in modo che anche le persone che non sono sensibili a questo tema potessero capire. L'abbiamo pubblicato, ci siamo inventate un hashtag, che è un termine che viene usato sul social network di Twitter come parola chiave per identificare un argomento, che si chiama Save 194, molto semplice, con un linguaggio Save 194, salvate la 194, con un linguaggio molto semplice, corto, e che potevano capire tutti, e che poteva arrivare anche a livello eventualmente internazionale, no, questo tema. Insomma, questo hashtag ha cominciato a volare su Twitter, perché tutti dicevano, ma come, cosa sta succedendo, c'è la 194 in pericolo, e allora post dopo post, chi usava questa parola e chi leggeva chi usava questa parola ci cliccava dentro, andava a vedere di cosa stavamo parlando, si rendeva consapevole e dedotto dell'argomento e a sua volta magari decideva di postare di nuovo, cioè di pubblicare dei piccoli post su Twitter utilizzando questa parola per creare un tam-tam. Alla fine questo 694 è arrivato al primo posto nella classifica delle cosiddette tendenze su Twitter, che oggi è un po' il social network più detta gli argomenti di cronaca, e addirittura così tanto che persino i VIP o cosiddette persone della politica e giornalisti hanno cominciato ad usare anche loro questo hashtag, a dire no, fermiamo, non si deve fare. E così alla fine anche i media mainstream, cioè quelli principali che di solito viaggiano dormono su questi temi, o quando non dormono non vogliono parlare, sono stati costretti ad affrontare l'argomento, a dire la mobilitazione delle donne in rete per salvare la 194 è diventata una vera e propria campagna, tanto che alla fine come cappello 694 è diventato un po' lo slogan di tutte le attività che ancora adesso si fanno in favore a difesa della 194. Tante donne sono uscite in piazza di nuovo come una volta con gli stessi striscioni che c'erano negli anni 70 sulla possibilità di scelta, e le iniziative non si sono ancora fermate. Però per dire un esempio che nel piccolo noi attraverso un uso dei media digitali abbastanza consapevole possiamo lavorare sulla comunicazione e poi nei fatti provare a cambiare le cose nel nostro piccolo. Ci direi basta così.
C'è qualche intervento?
Chiudiamo un attimo, vediamo. C'è da che per poter girare, abbiamo solo questo. È lunga la corda?
No.
Va
bene, allora. No, fino alla seconda fila c'è.
Allora, vabbè, se una però si alza e parla a voce alta, credo che sia, no? Diciamo, senza alzarsi venire qua. Va bene, allora riaccendiamo. Allora facciamo come sempre un altro dito, poi io se vedo segno, altrimenti ci si dà il passo pian piano.
Posso fare una domanda per adesso?
Allora, dite il nome perché registriamo. Maria Carla Baroni.
Ecco, Chiara aveva detto siamo diverse, ma c'è un filo conduttore che ci tiene unite. Ecco, io desidererei capire perché vi sentite diverse e in che cosa.
Ecco, allora, io consiglio, è meglio fare, perché abbiamo una porta risposta. Facciamo una discussione, una conversazione, loro interverranno al momento in cui ritengono, ma non a porta e risposta perché altrimenti diventa un dibattito televisivo. Sì, vabbè, poi sentiamo anche altre, intanto loro raccolgono anche domande, riflessioni. Allora, Liliana Moro.
Liliana Moro, dico qualcosa.
Comincio a rispondere alla tua domanda che mi ha sollecitato. Cioè io mi rendo conto che siamo diverse, cioè mi sembra stato un re il non essere diverso da loro, ma uno ha passato, cioè ero giovane anch'io, voglio dire, non si può mica essere giovane eternamente, no? E sono felice che ci siano delle ragazze che dicono sono femministe e che sollevano dei problemi. A cui, cioè io da nonna ho scoperto, nel senso che quando mio nipotino dice ma non posso mettere il golf viola, è da femmina, cosa mi dici? Cioè quando sono a 3 anni, cioè è già interiorizzato una profondissima differenza. Quando ancora prima io mi sono spaventata, e l'ho raccontato diverse volte, vado per comprare un giocattolo in un supermercato, non alla Città del Sole, in un supermercato, e vedo che il corridoio dei giocattoli è da una parte tutto fucsia e dall'altro tutto nero. Cioè, più opposizione e separazione di quella lì dalla nascita praticamente, perché non puoi nemmeno dare un biberon azzurro a una bambina, cioè, no? E io ho scoperto appunto davvero un grosso passo indietro, quello che a me è sembrato un passo indietro, all'epoca io mi sembrava che fosse così profondo. Naturalmente ho dato la colpa ai cinesi, però no, invece poi volevo dire una cosa di... E quindi ragazzi c'è da lavorare con... E invece un'altra cosa è su questo fatto di internet, che dicevano, mi ha consolato moltissimo, perché quando 10 anni fa con Sara, almeno 10 anni fa, abbiamo cominciato a lavorare al sito della RUD, naturalmente che meraviglia, no? Tutti i problemi risolti, viva e viva. E ci siamo abbastanza rapidamente resi conto che era importantissimo tenere separato quello che è una relazione corporea, come dire, in presenza, da quella cosiddetta virtuale. Cioè, per cui, per esempio, ci siamo interrogate ai tempi, noi abbiamo deciso di non fare un blog, ma perché non ci sembrava di non riuscire a gestire appunto la relazione, cioè che internet fosse, come avete detto voi, un primo passo per stabilire dei contatti, ma che poi c'è bisogno di portare avanti di persona, non puoi così azzerare il corpo, insomma. E quindi questo mi conforta molto, perché poi adesso io mi sento una che è stata superata dagli eventi, no? Perché poi la tecnologia è andata molto avanti, per cui io non mi sento così. Quando lei parla di hashtag, sì, cioè, lo so che cosa vuol dire, ho capito cosa vuol dire, però insomma non è proprio il linguaggio che uso tutti i momenti, cioè se non le usi sempre queste cose, no? E allora è vero, cioè, torno alla tua domanda, c'è una differenza di linguaggio, parliamo dei linguaggi diversi, è vero, cerchiamo di comunicare, di tradurci, non so, cioè di avere un fondo di traduzioni, perché poi al fondo mi sembra che c'è cose davvero molto comuni.
Grazie.